Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Gina Basso incontra Eva. Eva è Miriam Spera.
Chi sei? Aiuto! Aiuto!
Fermati, fermati, in nome della Repubblica Italiana! Non scappare!
Mi hai spaventata!
Ma stavi scappando!
Per forza! Non viene mai nessuno qui, certo che mi sono spaventata.
Quindi tu non sai che da pochi mesi anche in Italia è possibile la class action?
Veramente no. Qui non abbiamo la televisione. E nemmeno la radio.
Lo immaginavo. Con la fatica che ho fatto per arrivare fin qui, chissà dove sono finita. Comunque, la class action è una azione legale a tutela dei consumatori. Consumatori che sono stati oggetto di comportamenti scorretti o che abbiano subito danni derivanti da prodotti difettosi.
Mi sfugge il nesso.
In realtà, devo solo consegnarti questa busta. Ecco, tieni.
Che cos'è?
Finalmente ce l'ho fatta. È un avviso di garanzia.
Ne so quanto prima. È una bella busta, però. Sopra ci sono anche delle scritte. Originale, grazie.
Veramente non è una bella cosa.
Spiegami.
I tuoi figli, l'umanità intera, insomma.
Sì, lo so che siete tanti.
Me compresa. Ero così sicura, ma ora un po' mi vergogno.
Avanti, dimmi.
Ti abbiamo fatto causa, ecco. Cioè, ti abbiamo accusata di averci danneggiati tutti con il tuo comportamento scorretto e disonesto. Il reato è di quelli pesanti. Genocidio. Ci saranno delle indagini e dovrai presentarti in giudizio.
In giudizio? È già il giorno del giudizio. Pensavo fosse più in là. Sai, cara, con l'età può capitare di dimenticare gli appuntamenti. Comunque io sono pronta.
Temo che parliamo di giudizi diversi. Io parlo di un processo, di udienze in tribunale, di un giudice e una giuria che decidono.
Ah, un processo come quello che fecero a Gesù. Ora capisco.
Ecco, una cosa di quel tipo. Anzi, meglio. Perché noi siamo gente civile, non c'è la pena di morte, per cui non ci sarà nulla di cruento, niente di quello che si è fatto con Gesù, insomma.
Sono stupita. Mi sembra un'idea così strana. E quale sarebbe l'accusa?
Te l'ho detto. Genocidio. Genocidio.
Ma come? Anche tu hai detto che proprio io sono la madre di tutti.
Ah, bella roba. Sarai anche la nostra progenitrice. Ma è per colpa tua che noi soffriamo. Moriamo. Aspetta, ti cito le parole esatte della Bibbia, quelle riferite proprio a noi donne. Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Un momento così bello come quello in cui si dà la vita a un nuovo essere rovinato per sempre. E non guardarmi con quell'espressione così dolce e triste. La Bibbia è chiarissima. Ci sono proprio tutte le prove di cui c'è bisogno contro di te.
Io non nego l'evidenza dei fatti.
Allora ti costituirai, rea confessa. Però non me l'aspettavo questa mossa, tanto più che ho dovuto faticare molto per trovarti. Di la verità, ti hanno consigliato di fare così i tuoi avvocati, per patteggiare i termini della pena, Ti fai qualche annetto di galera, poi per buona condotta e tenuto conto anche dell'età, ti mettono fuori, bella, tranquilla e senza più avere nulla da temere.
Io non ho nulla da temere e non ho bisogno di avvocati, perché dalla mia parte ho il Signore. Il Signore è una donna, che dovreste considerare vostra madre più di me, che vi è molto più vicina nella storia.
Senti, non parlare per enigmi,
Non ci sono enigmi.
Hai una complice? Chi è questa seconda donna misteriosa? Qui il mistero si infittisce.
Oh, cielo. Complice di che cosa? Ah sì, del genocidio.
Beh, chiamare in causa dei Correi non ti aiuterà di certo. Tutti i fatti parlano contro di te. Adesso te li elenco uno per uno. E tanto per iniziare, Partiamo dall'ultima accusa che formalizzerò appena tornata. Io stessa posso testimoniare...
Cosa?
Che ti sei data alla clandestinità. Te l'ho detto. Sai quanto ho faticato per trovarti? Per seguire le tue tracce? Ti sei data la macchia in questa foresta pensando di nasconderti fra le vegetazioni, protetta dalle bestie feroci. Ne ho viste a dozzine. E dire che alcune sono persino quasi estinte. Tigri, leoni, pantere.
Oh, ma in realtà questo è un giardino informale. All'inglese direste voi. E gli animali sono buonissimi, non fanno alcun male.
No, non ci credo. Sono solo stata molto fortunata.
Sono buoni, te lo assicuro.
E che dire di tutte queste piante, questi fiori esotici, cose mai viste?
È un giardino molto bello, vero?
Questo è un aggravante. È un aggravante. Buddha diceva che la bellezza è apparenza. E Leopardi, sulla sua scia, aggiungeva: la bellezza è frode e seduzione.
Non lo è quando vi si rispecchia una bellezza interiore più alta. Ma a te piace?
No. Anche adesso, a guardarla, questa foresta mi dà un senso di disagio. Come se fossero piante... piante aliene. Di certo si tratta di manipolazioni genetiche. Piante carnivore, fiori con profumi narcotizzanti e chissà quante altre diavolerie.
No, no.
A proposito, come si chiama questo posto? Così lo metto nel rapporto.
Non sai dove siamo?
Certo che no. So che sono in Oriente, la direzione era quella.
Nient'altro?
No, il satellitare ha smesso di funzionare da un pezzo e le prime persone che ho visto sono state certi ceffi, tutti intabarrati come Tuareg, ma in vesti luccicanti che non ti dico come. Quando mi sono diretta verso di loro, sventolando appunto l'avviso di garanzia, hanno provato a fermarmi, ma io, che ho fatto un corso di difesa personale, li ho stesi al suolo, tutti. E pensa che avevano persino le lanciafiamme.
Tu li hai affrontati?
Eh sì, affrontati e abbattuti anche. Un paio di colpi di judo e una spruzzata di spray al peperoncino. Altro che mantelli d'amianto e fuoco e fiamme. Come diceva Coco Chanel, un uomo può indossare ciò che vuole, ma resterà sempre un accessorio della donna.
Oh, santo cielo, poveri cherubini.
Comunque, dove siamo? Niente TV, niente radio, niente aquiloni in cielo. Da come erano conciati quei tipi, potremmo essere, non so... Ah, certo, siamo in Afghanistan. Però, a giudicare da tutto questo verde e da come vai in giro tu, così, così poco vestita, non ne sono tanto sicura.
Veramente, siamo nell'Eden.
Nell'Eden? Dopo tutto quello che hai fatto, sei tornata qui e ti ci hanno lasciata entrare?
Sì, il Signore ha voluto così.
Roba da pazzi. Dove non si arriverebbe con le raccomandazioni giuste, eh?
Non so che dirti.
Oh, in tribunale potrai parlare come?
I fatti sono noti.
Sì, al massimo potrebbe esserci qualche attenuante, ecco.
Dici?
Sì, sei stata creata per seconda. E ovviamente il tuo comportamento sociale ne è stato segnato e hai dovuto patire tutti i complessi dei secondogeniti.
Davvero? Non me ne sono mai accorta.
Davvero, sì, e come? Per non parlare poi del compito che ti fu assegnato, essere d'aiuto all'uomo.
E che c'è di male?
Guarda che è almeno da un secolo che, grazie alle suffragette, sappiamo di non dover essere soggette all'uomo. Ripeti con me. Il corpo è mio e me lo gestisco io. Il corpo è mio
ma
e me lo gestisco
questo?
Io. Come che c'entra? C'entra e come? Pensaci, sei stata trattata davvero male. Sei stata creata dopo tutti gli animali.
Adamo fu creato dalla polvere. Poi fu creato questo giardino e tutti gli animali perché gli fossero d'aiuto.
Sì, lo so. E Adamo diede il nome agli animali. Sai che onore.
Certo. Guarda che il catalogo è la forma più antica per attestare la sapienza. Adamo è il sapiente per definizione. È questo il significato del suo nome.
E lo ripeto, tu sei arrivata dopo gli animali, per ultima.
Perché fra gli animali non c'era nessuno che fosse compagno e non strumento per l'uomo.
Insomma, fosti creata per essere, se non la colf, la sua compagna di gioco.
Eravamo nel paradiso terrestre. Non è che si stesse poi così male.
E quella storia della costola? Brrr, guarda, mi fa venire i brividi al solo pensarci. È il segno inequivocabile che fosti vittima di un grande complotto volto a fare di te lo zimbello di Adamo. Hm?
Sai che parli quasi come il serpente?
Ecco, vedi? Vedi che non sai che rispondere sulla questione della costola?
Ti spiego.
Voglio proprio sentire.
Il Signore avrebbe potuto crearmi dalla terra, come gli animali.
Ah, questo sa farlo anche Carlo Rambaldi. È senza bisogno di tanto misticismo. Ti fa muovere scimmioni di plastica alti 15 metri. Vedi King Kong, ad esempio.
Il Signore è tutta un'altra cosa, credimi, senza offesa per Rambaldi.
Non divagare. Non è di Rambaldi che stiamo parlando. Almeno il Signore ti avesse creata dalla terra.
Come gli animali.
Lascia perdere gli animali. Molti animali sono meglio degli uomini. Se ti avesse creata dalla terra, come tutti gli altri, almeno avresti avuto una tua dignità autonoma.
Invece preferì crearmi dall'uomo perché io fossi in assoluta parità con lui. E mi creò mentre l'uomo dormiva. Cioè, in un momento mistico. Il primo prezioso momento mistico di tutta la storia del mondo. E lo fece prendendo una parte del suo corpo.
Una costola, appunto. Non certo il cervello, non certo il cuore.
Una costola per indicare una parte centrale del corpo dell'uomo. Per dire che io, tutte noi, deriviamo dal centro dell'uomo, dalla sua essenza. Cioè siamo una cosa sola con lui, in assoluta parità. Anche noi sapienti come lui. Anche noi con il diritto dovere di regnare su tutto il creato, ciascuno secondo le proprie attitudini.
Secondo me ti illudi. Questo te l'hanno raccontato quei due maschi sciovinisti, Adamo e il Signore, vero?
No. E prova a pensare quanto un'idea del genere fosse nuova al tempo e nella società in cui furono scritte le pagine della Bibbia che tu citi. A quell'epoca si riteneva che gli dèi avessero creato l'umanità solo perché volevano qualcuno che lavorasse la terra al posto loro. Ebbene, la Bibbia rivela che Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Gli ha dato la sapienza per catalogare tutti gli esseri della terra e lo ha collocato in un giardino di delizie. Questa sì che fu una vera rivoluzione.
Poi, però, per via della faccenda della costola, venne legittimato l'asservimento della donna all'uomo.
Forse, ma i fatti andarono come ti ho spiegato. Sai immaginare un modo più alto e poetico per rappresentare la creazione della donna? Creata in un modo unico, dall'essenza stessa dell'uomo, simile a Dio.
Tutto è relativo e i fatti che seguirono lo dimostrano.
Sta di fatto che in quel momento l'armonia fra me, Adamo e il Signore era perfetta. Non avevo nemmeno un nome allora.
Lo vedi? Lo vedi? Più asservita di così, talebana.
Non avevo un nome perché Adamo mi chiamò con la parola ebraica che significa uomo al femminile. Era ben più che un nome. Era l'essenza di mezza umanità.
Scusa se sbadiglio. Peccato che ci fosse di mezzo un certo albero di mele. Altro che armonia e sapienza. Il giardino dell'Eden era una mela bacata, una macchina per indurvi in tentazione.
Intanto quella che cresceva sull'albero non era una mela.
Ah, no? Quindi sono 6.000 anni e più che parliamo di mele a vanvera? E cos'era allora?
Se si tratta di un frutto che cresce solo qui, è ovvio che voi non l'abbiate mai visto e non sappiate nemmeno come si chiama.
Guarda che tutti, ma proprio tutti, hanno sempre parlato di una mela.
Perché in latino si parlava di arbor scientiae boni et mali e visto che malus significa anche mela, ecco che l'arbor mali si è trasformato in un melo.
Qualunque cosa fosse, era una trappola, mia cara. Di più, era il cibo offerto a Tantalo. Era una tortura.
Forse. Oppure il modo più discreto per dare all'uomo il dono più grande. Il dono senza il quale tutti gli altri doni si sarebbero ridotti a ben poca cosa.
Quale dono? Oro, incenso o birra?
La libertà di scegliere. Il libero arbitrio. Potevamo scegliere se continuare a vivere in armonia con il Signore oppure no.
Peccato, peccato proprio che tu abbia fatto la scelta sbagliata. E se in tribunale spieghi la faccenda della costola, ti giochi anche le attenuanti che la giuria avrebbe senz'altro riconosciuto a una donna sfruttata. Allora, sii seria. Confessi? Sei colpevole, lo sai.
Non ho mai detto il contrario, ma non nel senso che intendi tu.
Adesso non scaricherai le colpe su quella complice alla quale hai accennato prima.
No, nessuna complice. Piuttosto un grande aiuto per tutti noi. Una grande avvocata.
Non parlare per enigmi, per carità.
Te l'ho detto, non ci sono enigmi. Tutto è noto.
Sì, è noto che ti sei lasciata sedurre dal serpente e noi paghiamo le conseguenze. E io mi chiedo, perché?
Perché?
Perché parlasti con il serpente? Perché mangiasti quel frutto?
Senza quell'atto ora voi non ci sareste.
Io penso che fu tutto un inganno. L'Eden, l'albero, il serpente. Perché Dio avrebbe dovuto impedirvi di conoscere il bene e il male? Avevate già la conoscenza di tutte le cose della terra. Mancava solo questo. Non capisco. Non capisco proprio. È questo che mi sono chiesta venendo fin qua. Davvero aveva paura di rendervi troppo simili a lui?
Questo lo diceva anche il serpente, ma non era vero.
Adesso lo sai se era vero. Adesso sai anche la conseguenza.
Era l'unica cosa che non sapevo allora. E infatti feci una scelta azzardata. Ci pensai quando presi in mano il frutto, ma non mi fermai.
Il frutto?
Il frutto dell'albero del bene e del male. Dio aveva detto ad Adamo di non mangiarne e io lo sapevo molto bene perché sono nata da lui. Il serpente però mi chiese: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Io non ero abituata alle domande, di sicuro non alle domande retoriche come questa. Vedi, per noi era sempre tutto chiaro ed evidente. Sapevamo le cose per scienza infusa, direste voi.
Ti sei lasciata sedurre dal serpente. Ecco, hai fatto quello che hai fatto solo perché ti ha ammaliato con le sue parole. Poveretta. E poveri noi. Bastava solo rispondere nel modo giusto a quella domanda.
Lo feci, almeno in parte. Aggiunsi però che non potevamo nemmeno toccare i frutti dell'albero. E quello in effetti Dio non ce l'aveva detto.
Non è poi un gran peccato. Se lo è... lo è in senso molto relativo. Si potrebbe chiamare, ecco, eccesso di zelo. La pena, invece, è stata terribile.
Non si può far dire a Dio quello che lui non dice. Se ci pensi bene, è una cosa grave. Tant'è che proprio su questo fatto fece breccia il serpente.
Ma fosti tu ad agire.
Io toccai il frutto, è vero. Vidi che non succedeva nulla. Anzi, stringendolo fra le mani, mi sembrava più profumato e attraente che mai. Pensai che questa fosse la prova, la dimostrazione assoluta che il serpente aveva ragione su tutto e che il divieto era falso. Ma l'unica cosa falsa era il divieto che io stessa mi ero imposta.
Già, il divieto vero era un altro.
Non dovevamo mangiare il frutto dell'albero del bene e del male. Il frutto che avrebbe aperto gli occhi a ciascuno di noi, mostrando ciò che è bene e ciò che è male.
Un divieto impossibile da rispettare.
Impossibile? Perché?
Perché non può essere cattivo per sua natura il desiderio di conoscere e discernere il bene ed il male. È questo il coronamento più bello della ragione. Perché prima farvi sapienti e poi vietarvi proprio quello? Fu una crudeltà bella e buona, una trappola. E tu ci sei caduta in pieno.
Non dire queste cose. Non capisci. Sono colpevole, non ci sono attenuanti.
Ma quale sarebbe la colpa? Cosa c'è di male nell'interrogarsi sul senso della vita, nel darsi delle regole morali, nello scegliere fra il bene e il male? Sono cose bellissime.
Come fai a dirlo? Ogni guerra viene combattuta perché ciascuno ritiene di essere dalla parte del bene.
Infatti, questo oggi l'abbiamo capito. Le domande, le soluzioni, ciascuno deve trovarle per sé. Ciascuno sa cosa è bene. Ciascuno sa cosa è male per se stesso. Tutto è relativo. Ognuno è portatore di una sua verità, valida in quanto tale. Non c'è una morale comune. Non ce n'è bisogno. Anzi, è il più grande ostacolo a una pacifica convivenza. È questa la regola fondante delle nostre società più evolute. La massima libertà per tutti.
E la religione?
Oh, la fede è uno slancio romantico verso il trascendente, un tuffo dove il mare è più blu, una concessione alla parte irrazionale di ciascuno di noi. Questo tipo di fede, la fede da sola, capisci, senza bisogno di interrogarsi con tanti ragionamenti su cosa è bene o male, è più che sufficiente per fondare la vita del singolo. Ciascuno ha la sua fede e la sua religione. È semplice, chiaro. Si dimostra da sé, senza bisogno di ragionamenti astrusi.
Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. La fede può essere un'esperienza mistica, d'accordo, ma nasce dalla ragione. Questo perché Dio stesso è ragione e la sua luce riverbera in ciascuno di noi e ci illumina.
E dove sono la libertà, l'intelligenza? Non è possibile che noi siamo stati creati solo per contemplare. Rivendico per tutti noi la libertà di scegliere in piena libertà.
Quante volte ancora mangeremo quel frutto? Quante volte saremo di nuovo cacciate dall'Eden? Fu proprio questo il mio peccato. Ricordo che pensai quasi le tue stesse parole.
Che vuoi dire?
Che io sono il simbolo, il mito, se vuoi, che incarna questa disarmonia fra l'uomo e Dio, e ne spiega il perché. E che tu mi porti dentro di te, perché hai appena ripercorso il cammino che feci io, con i medesimi risultati.
Che dici?
Dico che sei davvero figlia mia, più di quanto tu non creda. E nonostante sia passato tanto tempo, voi siete più simili a me dei figli che generai per primi.
Mi fai paura, spiegami.
Il Signore voleva proprio evitare che ragionassimo come fai tu. Non è bene che ciascuno di noi decida da sé cosa è il bene e cosa è il male. L'albero della conoscenza del bene e del male era l'immagine stessa della morale. Appropriarsi di quel frutto significa cercare di dominare la morale, ovvero pretendere di essere autonomi. E questo è il vero male, perché ciascuno ritiene di poter decidere da solo ciò che è o non è peccato in base alla propria opinione. Ed è ovvio, ciascuno conclude che è giusto tutto ciò che gli piace, ripetendo a se stesso: la legge sono io sono l'arbitro del bene e del male.
Ma non c'è alternativa se non quella di affidarsi totalmente a Dio e lasciare a Lui le scelte.
Non tutte, ma quelle relative alla scelta di ciò che è bene e ciò che è male, sì.
Anche se lo volessimo, noi non possiamo. Lui non cammina più in mezzo a noi.
Quanto ti sbagli. Ha camminato fra voi sulla collina del Golgota ed è ancora fra voi. Basta aprire gli occhi e guardare. E poi oggi avete un'alleata potente.
Ah, ancora questa donna misteriosa. Ma di chi parli?
Dico lei che con la sua purezza illumina la storia futura, così come il mio errore ha gettato ombra su quella passata. Dico lei che capovolge la mia e la nostra sorte, così come il saluto che le venne rivolto capovolge il nome che mi diede Adamo dopo la cacciata da questo giardino. Eva, che in ebraico significa radice della vita.
Ma mi vuoi dire di chi parli?
Dico lei che io prego incessantemente da questo giardino per il bene di voi tutti. E la prego così. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
In abbasso ha incontrato Eva. Eva era Miriam Spera.